Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Breaking Lab Radio Statale, siamo tornati anche questa settimana e per me, fra l'altro, è la prima volta, è la mia prima puntata quest'anno.
Bentornato Andrea.
Grazie, grazie mille. Cosa dire, io sono emozionato ogni volta che faccio la mia prima puntata sono in visibilio e penso che si senta sempre la mia prima puntata, poi vabbè mi abituo e niente, va bene così. E cosa mi dite ragazzi, cosa avete fatto questa settimana?
Questa settimana ci prepariamo, iniziamo a prepararci perché si avvicinano i primi compitini, la prima nostra vera esperienza universitaria.
Ma parla quello è un problema. Te, io sono esente da queste
scusa,
cose.
Scusa, era un plurale però... maiestatis.
Va bene.
E niente, ormai noi siamo qui invece veterani alla seconda e terza esperienza in radio, quindi navigatissimi.
Quasi più di me, no, non è vero. Ho fatto tantissimo tempo in radio e veramente ogni volta è un'emozione, ogni volta che torno mi sembra sempre la prima volta. E da prima volta, beh, comincerei col mio pezzettino di notizia di oggi, che ne dite?
Ma sì, tutto tuo. Perché no?
Tutto mio. Bene, oggi parliamo di una scoperta, cominciamo con questa scoperta dove, guardate un po', il caso c'entra ancora la fisica, da fisici non ci smettiamo mai.
Sì, questo programma sta venendo monopolizzato.
Esatto, ma dopo arriva anche la nostra Marta ostetrica che ci porta nel mondo della medicina, della sanità in qualche modo. E la fisica ci aiuta anche a scoprire qualcosa del mondo degli egizi, perché... immaginate di avere la piramide di Giza a portata di mano, come al solito. La più... Sì, la portata di mano, proprio davanti a voi. Non siete mai stati in Egitto?
Purtroppo no.
Vabbè, dovrei andarci anch'io in realtà. Piramide di Giza, che è probabilmente una delle piramidi più famose, la più grande delle varie piramidi. Che cosa succede? Gli scienziati non sanno cosa c'è dentro la piramide. Praticamente è impossibile accedere a tutte le varie stanze, non sappiamo cosa c'è dentro, non sappiamo come analizzare che cosa c'è in queste stanze, perché accedervi da persone, cioè fisicamente è difficile, molte stanze sono coperte, molte stanze sono cadute, sono venute giù le porte in qualche modo e quindi non sappiamo cosa c'è dentro la piramide. Cosa fare? Chiamiamo i fisici, ovviamente, che i fisici con una sorta di radiografia possono cercare di analizzare quello che c'è dentro la piramide. Che cosa succede? Non è una radiografia normale, non possiamo fare una lastra della nostra piramide. Possiamo però usare le nostre famose particelle di cui abbiamo parlato tantissimo. Abbiamo parlato di raggi cosmici, raggi che provengono dallo spazio, che arrivano sull'atmosfera terrestre e da qui formano altre particelle tramite le varie reazioni che poi arrivano sulla Terra. Che cosa fanno questi raggi cosmici? A cosa ci servono questi raggi per le piramidi, insomma? Questi raggi appunto generano altre particelle che a seconda che siano poi facciano il loro percorso nel vuoto o in qualche gas particolare danno un percorso differente, fanno un percorso differente, possiamo vedere che seguono appunto una traiettoria diversa ma anche generano particelle diverse. A questo punto a seconda del materiale o della densità del materiale in cui passano abbiamo un segnale diverso. Quindi facciamo mente locale, cosa possiamo fare? Possiamo sfruttare questi raggi a contatto con la piramide, quindi attraverso la piramide, per vedere di che materiale è fatta. Che cosa hanno scoperto gli scienziati? Finora all'interno di questa piramide erano note tre camere che erano poste a differenti altezze e tutte queste camere erano orientate secondo direzione nord-sud. La simbologia dei punti cardinali era abbastanza importante per gli egizi, per le vecchie civiltà, per le antiche civiltà. Poi c'erano appunto queste tre camere che erano la camera sotterranea, la camera della regina e la camera del re. E più di questo non si sapeva. Si sapeva che ecco, queste camere erano collegate da diversi corridoi, però non si sapeva molto di più. Qual è la difficoltà per esplorare questi tunnel? Ovviamente il fatto che appunto alcune strutture sono cadute oppure sono troppo piccole. Se avete visto qualche servizio sugli egizi in passato si è visto come sono stati spesso usati dei piccoli robot, dei piccoli droni per entrare in questi cunicoli, ma si è sempre scoperto poco. Gli altri piramidi sono scoperte ad esempio delle stanze segrete che non si erano viste finora. La stessa cosa è accaduta proprio con la piramide di Giza, che è stata analizzata con i muoni prodotti dal contatto dei raggi cosmici con l'atmosfera terrestre. Questi muoni, interagendo questi raggi cosmici con gli atomi più dei gas più alti dell'atmosfera, hanno prodotto appunto questi muoni che sono arrivati sulla Terra con flussi di circa 10.000 particelle al metro quadrato. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato come questi muoni erano appunto passati attraverso la piramide e abbiamo scoperto, cioè non noi tre purtroppo, gli scienziati hanno scoperto, sfruttando tre diverse tecniche di analisi, un vuoto all'interno della piramide che non si era mai visto, non si era mai immaginato, e questo vuoto è una sorta di galleria che si trova, che è lunga almeno 30 metri, quindi questo vuoto di 30 metri che non si poteva in alcun modo immaginare diversamente. E quindi di nuovo ringraziamo la fisica, la nostra amata fisica, per averci permesso di scoprire anche questo. Avete domande?
Ma pensavo solo che adesso che i fisici hanno fatto il grosso del lavoro, direi possiamo lasciare il resto agli ingegneri per ingegnerizzare un robottino per esplorare anche questa galleria.
Questa galleria.
Va bene.
Quindi allora, quando l'apriranno al pubblico questa galleria?
Non so. Non so. E non so neanche quanto costerà il biglietto. Noi vi lasciamo una canzone che anticipa il tema successivo e vi lasciamo al buon David Bowie con Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Yeah.
E uno Starman è davvero venuto a visitarci questo mese. Purtroppo non stiamo parlando di un personaggio con l'asteroide che viene da mondi lontani. Il primo asteroide extrasolare che sia mai stato individuato. Ha un nome per ora poco notevole, si chiama A2017U1.
Come poco notevole, è bellissimo. Io vorrei chiamarmi esattamente così.
Tra l'altro potrebbe essere un nome temporaneo, perché visto che va a configurare una nuova categoria di oggetti, potrebbe essere il primo a essere inserito in una nuova lista completamente. Comunque per ora nella denominazione temporanea A come asteroide 2017 credo non abbia bisogno di spiegazioni. U1, U si riferisce al semi mese di scoperta, ovvero la seconda metà di ottobre, e 1 il numero di scoperta.
Il semi mese, non ho capito.
Che vuol dire che è la seconda metà di ottobre, perché parte da A, che è la prima metà di gennaio.
Ho capito.
E così via.
Ho capito. Ma nel frattempo ci ha raggiunto una nostra collega.
Pensavo vi foste dimenticati di dirlo.
No, volevamo prima dare la priorità all'asteroide. Perché essendo extra, no. c'è questo.
Ma poi con un nome
Marta
così notevole.
Marta è la esatto. Cometa invece.
Attenzione. Sono un po' in minoranza, in effetti, qua. Però vabbè.
A proposito, in realtà all'inizio era stato classificato come cometa. Infatti era stato classificato come cometa non periodica. E poi si sono accorti che quando è andato molto vicino al Sole non faceva nessuna coda. E quindi hanno capito che era un asteroide.
O che era una cometa senza coda.
Viene dalla costellazione della Lira. Sembra vicino alla stella Vega. Viene da sopra l'eclittica, ovvero da quasi perpendicolare rispetto al piano su cui orbitano i pianeti. Perché ci siamo accorti che viene da fuori il nostro sistema solare? Perché ha una orbita che si chiama iperbolica, ovvero sappiamo che le orbite degli oggetti che orbitano intorno al Sole sono ellittiche. Sono delle orbite chiuse, hanno un'eccentricità compresa tra 0 e 1, giustamente. Mentre le orbite iperboliche sono quelle caratteristiche di oggetti che hanno una velocità di fuga sempre, cioè hanno una velocità sempre superiore alla velocità di fuga. Quindi si trovano giusto per caso nel nostro sistema solare in questo momento. E poi se ne andrà, sembra, nella costellazione del Pegaso.
Faccio l'ignorante, che cos'è la velocità di fuga?
La velocità di fuga di un corpo è la velocità che deve avere per potersi sottrarre
e scappare dalla polizia.
Non dalla polizia, ma dall'attrazione gravitazionale del nostro Sole. E quindi per avere una energia potenziale gravitazionale a distanza infinita pari a zero, per convenzione.
Brutte convenzioni.
Bruttissime convenzioni, però vabbè, i fisici...
Marta, noi... come stai?
Benissimo. Richiedimelo tra 10 minuti.
Va bene.
L'asteroide è stato scoperto dal telescopio Pan-STARRS che si trova nelle Hawaii, che è un acronimo, perché i fisici trovano sempre degli acronimi.
Non hanno voglia di dire troppe cose, allora
quindi, sta per Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, ed è un telescopio che è utilizzato principalmente per catalogare i NEOs, e non stiamo parlando di copie del protagonista di Matrix, ma stiamo parlando dei Near Earth Objects, ovvero
neanche
gli oggetti...
di quelle macchie sulla pelle che ogni tanto
gli oggetti potenzialmente pericolosi. Però questo non lo è, ci è passato a ben 24 milioni di chilometri, ora se ne sta andando via dal nostro sistema solare a ben 26 chilometri al secondo, che vuol dire che se si trovasse in mezzo al sistema Terra-Luna coprirebbe l'intera distanza in meno di 3 ore.
Buono. Elon Musk sarebbe interessato a farne un sistema di trasporto
a basso costo, altissima efficienza, direi. Non è l'unico, in realtà, l'unico corpo che abbiamo scoperto avere un'orbita iperbolica all'interno del nostro sistema solare. Infatti nel 1980 avevamo visto una cometa dotata di orbita iperbolica, però ci eravamo resi conto successivamente che aveva subito un effetto fionda gravitazionale da Giove. Quindi era un corpo interno al nostro sistema solare che però ha acquisito una traiettoria iperbolica e chissà, magari potrebbe essere visto da qualche alieno tra qualche milione di anni, così come noi abbiamo visto questo asteroide.
Che parlerà di asteroide extra sua, esatto, galassia.
E le, la provenienza, cioè da dove viene, perché è stato sparato fuori questo asteroide? Potrebbe essere successo in modo analogo a questa cometa sparata fuori da Giove, quindi magari da un pianeta super massiccio che gli ha fatto fionda gravitazionale. Ma una delle ipotesi più interessanti è per esempio che è stato sparato fuori da
una
un disco
pistola extragalattica. No.
Beh, qualcosa del genere, ovvero un disco protoplanetario.
Cioè?
Cioè il disco che si forma attorno a stelle molto molto giovani e in cui si addensano gli elementi pesanti che, per poi dare luogo a eventualmente un sistema planetario. Quindi potremmo aver visto un residuo della formazione di un sistema planetario analogo al nostro.
Sembra una cosa bella, in realtà è uno scarto di un pianeta che non l'ha voluto per formare.
Ma poverino.
Eh no, è così, hai detto assolutamente questo. Apriamo il sondaggio, ha detto questo o ha detto...
Allo 027.
Allo 027, speriamo che un giorno il nostro Giacomo ci risponda, il nostro fan sfegatato ci risponda.
Giacomino,
certo. Va bene, allora noi partiamo con una nuova canzone che ci anticipa ancora una volta al tema successivo. Oggi andiamo di anticipazioni. È una canzone che ha scelto il nostro Andrea.
Sì. Questa canzone si chiama, con un titolo che vi farà capire subito di cosa parleremo tra poco, si chiama Traffic Jam e lui è James Taylor.
Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam, time I get home my sup will be cold. Damn this traffic jam. Well, I left my job about 5 o'clock. It took 15 minutes to go 3 blocks, just in time to stand in line with the freeway looking like a parking lot. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam, time I get home my sup will be cold. Damn this traffic jam. Now I almost had a heart attack looking in my rearview mirror. I saw myself the next car back looking in the rearview mirror, about to have a heart attack. I said damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Time I get home, my sup will be cold. Damn this traffic jam. Now when I die, I don't want no coffin. I thought about it all too often. Just strap me in behind the wheel and bury me with my automobile. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam, time I get home, my sup will be cold. Damn this traffic jam. Now I used to think that I was cool, running around on fossil fuel, until I saw what I was doing was driving down the road to ruin.
Siamo già tornati a Breaking Lab Radio Statale, neanche il tempo di respirare qua e le notizie si susseguono velocissime. Passiamo subito quindi alla notizia sul traffico, dalla vostra ACI autostrada.
Sì, esatto, sembrava tanto.
No, dal nostro giornale. Andrea, che in un secondo Andrea, fra l'altro io non mi sono ancora abituato a questa cosa, sono arrivato e ho detto guarda che c'è un altro Andrea. No, cazzo, dovevo essere l'unico. Vabbè, fa niente, il nostro nuovo Andrea ci racconta del traffico.
Allora, previsto traffico sulla A2, no.
Verso Borgo Panigale.
No. Niente di tutto questo, da bravi fisici, da bravi scienziati, ci mettiamo a studiare anche il traffico, come se non bastasse. Chi hanno studiato il traffico? Hanno studiato il traffico dei ricercatori dell'MIT e altri ricercatori americani. Che cosa volevano capire? Volevano capire come si muove il traffico, come si crea il traffico e possibilmente anche come evitare che si crei il traffico. Sembra una cosa assurda perché uno dice il traffico è un sistema che non... Come fai a capire quando c'è traffico, quando si crea il traffico? E invece non sono dati per vinti e hanno studiato in particolare il fenomeno del Phantom Traffic Jam, cioè quegli ingorghi fantasma che si creano senza alcun apparente motivo in mezzo all'autostrada e ti costringono a rallentare per poi riprendere la tua marcia normalmente senza appunto alcun motivo, senza alcun ostacolo né nulla. E cosa hanno fatto? Hanno fatto prima uno studio teorico, quindi hanno presupposto degli assiomi per il loro studio e hanno utilizzato delle equazioni derivate dalla fluidodinamica per capire come si muovesse questo fluido di macchine. Quindi i loro presupposti erano che tutti i guidatori, insomma, seguissero le stesse regole, presupposto abbastanza ragionevole che hanno adottato come assioma. Quindi hanno descritto questa situazione di traffico normale in cui tutte le macchine stanno andando a velocità regolare, a tutti seguendo la distanza di sicurezza, insomma dei cittadini modello. Peccato che abbiano notato che in questa configurazione ci sono due effetti, un effetto stabilizzante e un effetto destabilizzante. Tecnicamente i due effetti si dovrebbero bilanciare, quindi il traffico dovrebbe essere stabile, dovrebbe essere sempre regolare, senza mai ingorghi. In realtà ci si accorge che dopo una certa densità critica, quindi quando ci sono troppe macchine banalmente sulla strada, l'effetto destabilizzante prende sopravvento e si creano degli ingorghi appunto fantasma. Quindi il nostro sistema, tutto bello, non è stabile purtroppo, e questo ci fa molto dispiacere, perché noi vorremmo non essere mai in coda, giusto?
Ma per questo ci sono le partenze intelligenti.
Le partenze
no?
intelligenti? Effettivamente le partenze intelligenti sono una soluzione, perché sono poche macchine, quindi l'effetto stabilizzante vince su tutto.
Basta che non troppa gente si riveli intelligente.
A quel punto non lo sarebbe.
Sempre, è sempre il dramma.
È sempre il paradosso delle partenze intelligenti.
Saranno intelligenti anche gli altri. Quindi cosa facciamo? Si creano questo traffico fantasma, e hanno notato questo fenomeno, questa onda di traffico, alla quale hanno dato un nome molto, molto carino, gemitons anzi, perché sono onde, che noi tradurremo, perché siamo italiani, quindi traduciamo tutto, in gemitoni.
Bello, non è tanto carino, eh?
Si stava meglio. Quello stile, un po' così.
No,
vabbè.
Perché la scorsa volta Lorenzo ci traduceva neutrino, come... ripercorrendo il buon Enrico Fermi. Quindi il nostro gemitone che cosa fa? Allora, sono accorti che è un'onda, quindi quest'onda di traffico si sposta in direzione opposta a quella dello scorrimento dei veicoli, ha una velocità abbastanza precisa, circa la metà della velocità alla quale si sta muovendo il flusso di macchine, e inoltre fa una cosa molto, molto bizzarra, molto particolare, che però ci si poteva aspettare, cioè innesca un effetto a catena creando dei gemitini più piccoli.
Cioè, suona veramente male.
Suona veramente strano, però gli hanno dato questi nomi qua, non sono io a inventarmeli.
Meno male.
E quindi si creano queste onde più piccole, onde di traffico più piccole, che a loro volta possono crearne altre, innescando appunto un effetto a catena. Cosa hanno fatto? Hanno fatto questo studio teorico, poi hanno fatto delle simulazioni numeriche che, seguendo queste regole, questi presupposti che si erano dati, che davano un ottimo accordo con i dati teorici, e poi si sono messi anche a farlo davvero questo esperimento. Cioè hanno preso delle macchine, una ventina di macchine, su un circuito chiuso, su un cerchio, e le hanno messe a girare a velocità costante. Hanno notato che dopo un giro finito, dopo un numero finito di giri, le auto iniziavano a creare questi ingorghi fantasma, questi ingorghi senza nessun motivo, dimostrando che il loro studio era sensato. Poi però non si sono accontentati di questo, hanno anche cercato di trovare una soluzione. La soluzione, è, per riprendere quello che si diceva prima, è un po' una sponsorizzazione a Elon Musk, nel senso che le macchine a guida assistita, anzi a guida autonoma, potrebbero essere un ottimo metodo per risolvere questo problema, nel senso che comportamenti controintuitivi per un guidatore normale, per un guidatore umano, possono portare a dissolvere questi ingorghi fantasma. Quindi concludono il loro paper con un invito agli automobilisti. Fondamentalmente l'invito è: quando la macchina davanti a voi si ferma e poi riparte, non statele subito addosso, ma lasciatele qualche metro di vantaggio per poi ripartire a vostra volta, in modo tale da snellire, diciamo, e fluidificare il traffico e dissolvere appunto questi ingorghi fantasma. Hanno fatto questa simulazione qui, sempre col circuito chiuso, con una macchina a guida autonoma, ed è bastata una macchina a guida autonoma per dissolvere l'ingorgo che si creava spontaneamente dopo pochi minuti. Quindi bravi a alle macchine automatiche, più bravi di noi.
Bravi robot, bravi passo robot. Gli umani.
Esatto. Comunque sono sconvolto, mi stai dicendo che gli ingorghi non sono sempre colpa del proverbiale vecchietto che va a 50 all'ora sull'autostrada?
Purtroppo no, anzi, spesso il vecchietto potrebbe essere la soluzione. La guida...
Il vecchietto con i riflessi lenti potrebbe salvarci da, dalle ore in coda in autostrada.
Ma questo riporta in auge una vecchia massima: chi va piano va sano e va lontano, e magari va anche veloce a questo punto andando
traffico,
piano.
Insomma,
sì, insomma è un po' un paradosso anche questo. Allora, esatto. Noi andiamo con la prossima canzone, e anche questa ci anticipa ancora una volta il tema successivo che ci racconterà la nostra Marta. E questa canzone la faccio dire a Marta. Perché ha un titolo lunghissimo.
No, in realtà si chiama solo Kimberly.
Ah, ok, allora sì. Sono io che non so leggere molto bene.
Di John Butler. My landing, I got my song. I am what I am, and I belong. 'Cause I got my landing, I got my song. Tell you a story about a girl named Kimberly, who all the cowboys wanted, 'cause she was wild and free. But now there's fussing and there's fighting, we all taking sides. While the cowboys are playing their old game of conquer and divide. Kimberly was special, a rare and wild soul. Nearly every man who met her, their heart she always stole. But there are always those exceptions of the cold and callous kind that wanted just her body and leave a mess for us behind. Now the prince of the cowboys, his name was Barnett. He wanted to leave his mark, you know, so we didn't all forget. And so he said, mine, 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 all for me. It's great to be a cowboy in the Wild West, roaming free. And so he brandished all his bullets. He put a gun right to our head. He said, I'm giving you all a choice now. You're either with me or you're dead. You know I got to have this Kim. I can't get her off my mind. And I ain't gonna stop until she's mine, mine, oh. Stand, got this hole in my heart and a line drawn in the sand. It's all gray, there ain't no black and white, so who am I to say? I said, yes, I am, and I am strong, 'cause I got my land and I got my song. Yes, I am. And I am strong, 'cause I've got my land and I got my song. Come
push and pull. You got those lawyers having a field day while the cowboys are funding schools. Yeah, I guess it boils down to how you see it. Do you see Kimberly? We're just another goddamn hole in the ground, just another opportunity. Oh, do I stand? Got this hole in my heart and a line drawn in the sand. It's all gray, there ain't no black and white, so who am I to say you were wrong? But you never know what you got until it's gone. And one day, the little people will ask what you did and what will you say? Yeah, yeah. I said I am, and I am strong. Cause I got my land and I got my song. Yes, I am what I am, and I belong. Cause I got my land and I got my song. Yes, I am what I am, and I am strong. Cause I got my land, got my song. You know I am what I am, and I am strong. Cause I got my land and I got my song. Got my song.
Bravo!
Scusate. Facciamo finire gli applausi.
Era un live.
Ce ne siamo resi conto. Dici? Dici che era un live? Sembrava proprio in studio. Chissà quanti ne ha chiamati.
Hai visto?
Bene, siamo queste puntatine, siamo già quasi alla fine. Parliamo di un altro tema. Per fortuna non è più fisica, per fortuna per molti di voi è una fortuna.
È un dulcis in fundo.
Dulcis in findus, ecco Marta che ci racconta.
Io che, siccome questa canzone parlava di inquinamento, di terra, di amare la propria terra, eccetera, l'ho scelta appunto perché parlerò di inquinamento e medicina, di quanto le modificazioni ambientali possono incidere sulla salute, in realtà. Perché? Perché l'OMS ha fatto uscire un documento, un trattato che si intitola Preventing Disease Through Healthy Environments, dove approfondisce proprio questo aspetto e ci dà proprio dei numeri che ci permettono di quantificare un po' di fatti. Infatti, pensate che ogni anno 12,6 milioni di persone muoiono proprio a causa di fattori ambientali che sarebbero modificabili. E questo numero, 12,6 milioni di persone, sarebbe il 23% delle morti globali in generale e il 26% delle morti di bambini al di sotto dei 5 anni. Che tra l'altro le morti di bambini al di sotto dei 5 anni è in aumento in questi ultimi anni, sempre per quanto riguarda le statistiche dell'OMS. Queste cifre rappresentano praticamente sono, per darvi un'idea, una misura, sono 3 volte in più delle morti provocate dall'AIDS insieme alla TBC, insieme alla malaria. Quindi diciamo che è un
numeracci proprio.
Numeracci. E 15 volte di più di tutte le guerre e di tutte le forme di violenza.
Questo solo l'inquinamento.
Solo le modificazioni ambientali dovute all'inquinamento. E però questo documento dell'OMS non ci dice soltanto ok, tutto brutto, fate schifo, ritiratevi.
Dovremmo, lo sapevamo già.
Esatto. Ma ci dice anche, va bene, ok, fa schifo, però cosa possiamo fare? Possiamo fare che praticamente applicando delle politiche energetiche che permettono un maggiore accesso a combustibili puliti per la cottura dei cibi, per il riscaldamento, per l'illuminazione, già solo questo eviterebbe 3,5 milioni di morti l'anno. Quindi anche solo nel nostro piccolo quotidianamente, un po' di differenza potremmo sicuramente farla. E poi un altro dato che ci dà è che il 90% della popolazione mondiale che vive in città, in grandi città, respira aria che non rispetta i limiti di qualità che l'OMS avrebbe stabilito. Quindi è sicuramente necessario, nell'ottica per cui la maggior parte della popolazione è sempre di più nasce, cresce e muore all'interno delle grandi città, è sicuramente importante, lo sarà sempre di più, un'espansione urbana che sia sostenibile, e quindi una progettazione urbana che permetta un minore inquinamento ambientale. Per quanto riguarda la medicina, questo si scontra, tutta questa situazione si scontra con quello che viene definito, è definito dalla medicina stessa, il bias della medicina di precisione, per cui che è quella medicina che si occupa, diciamo, di curare sempre più nello specifico, sempre più singolarmente, determinanti della salute, quindi determinanti in realtà poi di patologia che portano alla malattia, come per esempio è la medicina che si occupa per esempio dei tumori, quindi Andrea sicuramente ci può dire per quanto riguarda la radioterapia, per esempio.
Assolutamente.
Il bias della medicina di precisione è che per questo tipo di medicina è sufficiente il potenziamento dello strumento diagnostico terapeutico per creare uno stato di salute che sia più uguale per tutti, che sia uguale per tutti. In realtà quello che bisogna, e questo va benissimo per i tumori, è fatto moltissimo per i tumori, per l'asma grave, per le malattie, per esempio per le malattie reumatiche, però quello che la medicina deve sempre ricordarsi di considerare sono i determinanti di salute, per cui lo stato di salute in un determinato momento nella vita di un individuo è determinato da tantissimi fattori, oltre allo scatenante singolo della patologia in sé o il sintomo della patologia in sé, e quindi c'è tutto il suo contesto ambientale, sociale, familiare, oltre che biologico e fisiologico, eccetera, che porta a uno stato di malattia o uno stato di salute. E quindi è importante sempre fare un bilancio generale, un bilancio che comprenda più fattori possibili, più determinanti di salute possibili per il miglioramento della salute di ciascuno, ok? Quindi per rendere accessibile la salute sempre di più a tutti in egual misura.
Vediamo se ho capito bene, è anche un modo per dire non basta potenziare gli strumenti di cura, ma bisogna fare anche prevenzione in qualche modo.
Esatto, esatto, quindi
fa niente se la malattia è più grave, tanto abbiamo lo strumento più potente, no? Forse è meglio rendere anche meno grave, cioè così meno diffusa, meno cattiva, meno maligna la malattia.
Esatto, che in realtà sulla prevenzione da sempre la medicina punta tanto. Però in particolare la medicina di precisione tende a farci accantonare questo aspetto, perché le grandi tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi anni ci fanno credere di essere molto 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 forti, molto molto più forti di quello che in realtà magari siamo rispetto a quello che potremmo prevenire.
A questo punto basta citare gli antibiotici, i batteri resistenti agli antibiotici. Potremmo tornare,
esatto,
un sì, anno zero della medicina e non batter d'occhio.
Ne parlavamo infatti,
esatto,
due puntate fa.
Esatto. Possiamo tornare un anno zero della medicina e non batter d'occhio, ma tanto abbiamo lo strumentone. No, forse dobbiamo cercare di evitare questi scenari,
esatto,
apocalittici.
Esatto, dobbiamo dosare bene. Soprattutto l'utilizzo degli antibiotici proprio per tutti questi fattori.
E abbiamo finito.
Ho dato il meglio di me.
Sì, assolutamente. Ma abbiamo già finito, ragazzi. Abbiamo portato a termine anche questa puntata.
Incredibile, siamo stati nei tempi.
Breve ma intensa. Siamo andati sparatissimi. Abbiamo parlato di un sacco di cose diverse: di piramidi, di traffico, di asteroidi che non volevamo nella nostra galassia. Devono tornare alla galassia loro. Aiutiamoli nella galassia loro.
E poi.
Ma questi se ne vanno da soli.
Però. Di
ovviamente, stiamo scherzando. Stiamo citando i peggiori slogan della politica internazionale attuale. E poi appunto abbiamo parlato dell'inquinamento e di quanto può incidere sulla nostra salute in modo, ahimè, negativo. cosa facciamo? Ci salutiamo, ma ovviamente noi ci saremo la settimana prossima. Chissà se noi o un'altra formazione, siamo in tanti anche quest'anno, ci alterneremo. Io vi ringrazio per averci ascoltato, ringrazio Marta, ringrazio Giulio, ringrazio Andrea.
Grazie a tutti.
E noi vi lasciamo alla solita ricerca negli archivi di Radio Statale, questo polveroso vinile che è stato rispolverato, appunto ritirato fuori, e ci ha regalato questa canzone che parla appunto di questi asteroidi che cercano dimora, cercano asilo nella nostra galassia. E vi lasciamo con Asteroide Clandestino del buon Lorenzo.
Ciao,
alla prossima.
Ciao.